Alleluia. Volevo dare un consiglio per quanti sono qui per il prossimo appuntamento, che sarà il 9 dicembre, il 9 dicembre, il sabato 9 dicembre. Invitate persone nuove anche per la scuola, persone. Invitate persone se sapete, potete pensare che possa fare loro bene, possa fare loro del bene, invitateli. Stasera vorrei predicare su un argomento che non ho mai trattato, o quantomeno non in maniera diretta così, perché ho ricevuto qualcosa di qualche giorno fa mentre stavo studiando, qualcosa di molto profondo. Vorrei condividerlo con voi, qualcosa di molto semplice, però personalmente qualcosa mi ha toccato parecchio. Vorrei che avessimo la Bibbia nel libro della Genesi, capitolo 1, leggerò qualcosa dal capitolo 1, dal capitolo 2, dal capitolo 3 in maniera particolare. Vedremo creazione dell'uomo, il mandato che Dio dà all'uomo, e poi potrei parlarvi del peccato di Adamo stasera. In una maniera, personalmente questa sera è la prima volta che ne parlo in questa maniera, perché, ripeto, qualcosa ho ricevuto qualche giorno fa mentre stavo studiando su questo argomento. Per me, sapete, quando Dio ti apre gli occhi su una cosa, con qualcosa di molto semplice, alla fine ti rendi conto che il Vangelo è semplice. Tu ti aspetti chissà cosa, delle rivelazioni incredibili, invece il Vangelo è semplice, e sono convinto anche che questo di cui parleremo stasera sarà una... c'è qualcosa che fischia? No, sono io. Sì, sono io davanti alle casse. Sì, apri un po'. Penso. In Genesi 1 abbiamo studiato in questi mesi sullo scopo della creazione, abbiamo imparato sicuramente alcune cose importanti, abbiamo compreso e abbiamo ricevuto delle rivelazioni, credo, importanti, dove lo Spirito Santo ci ha parlato e ministrato ai nostri cuori, cercando di capire il più possibile il motivo per il quale noi viviamo. Ed è qualcosa che abbiamo trattato oggi pomeriggio in maniera particolare in alcuni tratti, e lo puoi dire insieme a me: io non sono nato per soffrire.
Io non sono nato per soffrire.
Forse non è una grande rivelazione, però fa bene ricordarcelo di tanto in tanto, è vero o no? Non è una rivelazione straordinaria, ma è buono ricordarselo, perché troppo spesso esce dalle nostre labbra: siamo nati per soffrire. Non è vero, questa è una bugia. Noi siamo nati per regnare. Non c'era molta convinzione, però va bene. Dillo alla persona accanto a te: tu non sei normale. Per alcuni non è difficile dirlo, per alcuni non è una rivelazione questa qua. Noi siamo stati creati da parte di Dio non per soffrire. Potete dire amen? Gesù ha fatto una dichiarazione esemplare un giorno, dicendo: è il ladro che viene per rubare, per uccidere e per distruggere. Chi è che ruba, uccide e distrugge? È il ladro. In 1 Giovanni 3,8 è scritto che per questo è stato manifestato il Figlio di Dio, per distruggere le opere del diavolo. Quando lui è venuto, ditemi una persona che è rimasta scontenta. Solo i farisei. Una persona che lui toccava, una persona che lui incontrava e che se ne ritornava a casa a mani vuote. Ce n'è mai stato qualcuno, sì o no? Mai.
E quando queste persone incontravano Gesù in carne ed ossa, che potevano toccare, loro scoprivano che Dio era interessato alla loro vita e che Dio non si era dimenticato di loro. Gesù ha detto: io sono venuto per gli umili, sono venuto per i poveri. Il Vangelo è stato predicato agli ultimi, il Vangelo è stato predicato a coloro che voi avete considerato la feccia dell'umanità, i sordi odono, i ciechi vedono, i zoppi camminano, i morti resuscitano, i lebbrosi sono mandati, i demoni sono cacciati e il Vangelo è predicato ai poveri. E tutte le persone che Gesù ha toccato, tutte hanno capito che non sono nate per soffrire e che quando hanno incontrato il Salvatore, Gesù Cristo, il Messia, il Figlio di Dio, si sono rese conto di essere importanti per l'Iddio Onnipotente. Questo è quello che le persone realizzano quando incontrano Gesù. Loro non sono vivi, noi non siamo vivi per caso, e in ogni caso possiamo dire una cosa: se siamo vivi non siamo nati per soffrire. Ma Gesù è sempre pronto a venirci incontro per cercare di risolvere ogni nostro problema. Tutte le persone malate che lui guariva, che lui incontrava, venivano guarite. Tutte le persone che avevano problemi spirituali venivano liberati. Tutti! Chiunque andava a Gesù con fede sapeva che poteva cambiare la propria condizione. È vero o no? Perché? Perché ogni cosa è possibile a chi crede. Quando abbiamo incontrato Gesù, quando le persone incontravano Gesù, si rendevano conto che bastava avere una fede semplice, come quella dei piccoli fanciulli, per realizzare un miracolo straordinario. Uomini e donne che erano condannati ad una vita di sofferenza. Pensate al lebbroso di Matteo 8 al versetto 1, lebbroso che va ai piedi di Gesù, dice: il Signore, se tu vuoi, tu puoi mondarmi. E Gesù stesa la mano lo toccò e disse: certo che lo voglio, sii mondato. Gesù non lasciava nessuno con il dubbio, Gesù non lasciava il dubbio che forse non era o non, forse era o non era la volontà di Dio. Gesù mai ha mostrato un attimo di tentennamento, un attimo di dubbio nei confronti delle persone. Quando arrivò il centurione di Capernaum, questo pagano che apparteneva all'esercito romano, l'esercito romano erano odiati dagli ebrei ed erano lì proprio per sottomettere il popolo ebraico, e Gesù era un ebreo, e si presenta questo soldato romano. Non era un soldato, era un centurione, uno che aveva potere su migliaia di persone, e andò verso di lui e disse: maestro, il mio servo giace a casa malato, vuoi fare qualcosa? E Gesù non è che discuse e disse: ah, tu sei il centurione, tu meritasti, te lo meriti, mi devi convincere prima di fare un miracolo, perché voi siete quelli che avete fatto. Cosa ha detto Gesù? Io verrò e lo guarirò. E il centurione disse: non c'è bisogno di venire a casa, di soltanto una parola, il mio servo sarà guarito. Amen. Vi ricordate la donna dal flusso di sangue? 12 anni di sofferenza. Qualcuno aveva pensato, le aveva detto: probabilmente ormai ti devi abituare, ormai ci devi fare l'abitudine, devi convivere con la tua malattia. Mio padre testimonia sempre, racconta che quando era depresso al massimo andava dalla psicologa, la psicologa diceva: signor Salmè, lei deve imparare a convivere con la depressione. E mio padre diceva: fosse l'unica cosa che faccio al mondo, io non imparerò mai a convivere con la depressione, perché io so che il Signore mi tirerà fuori. E quando il Signore lo tirò fuori, un giorno si incontrarono lui e la psicologa in una festa. E lei era depressa e mio padre era totalmente convinto. Mio padre, certo, mi conosce, a botte di 50.000 lire ogni volta, certo, mi conosce, il mio portafoglio lo conosce. E lui finalmente poté testimoniare di come Dio l'aveva tirato fuori dalla depressione, di come Dio l'aveva tirato fuori dopo quanti anni? 12 anni di depressione. Una cosa incredibile: quando si incontra Gesù ti rendi conto che non sei nato per soffrire, che qualunque sia la condizione della tua vita, qualunque sia, ogni cosa è possibile. Jairo, il capo della sinagoga di Capernaum, andò da Gesù e disse: mia figlia è malata, ti prego, vieni a imporre le mani e benedicila, per favore. La Bibbia dice che Gesù si alzò e andò e lo seguì. E mentre erano per strada, c'è una donna dal flusso di sangue, gli toccò la veste, perché era una donna che aveva sofferto 12 anni, aveva speso tutti i suoi soldi tra medici e cure, e la sua situazione, dice, non solo non era stata guarita, ma era peggiorata. Ma ella venne a sapere che un certo Gesù di Nazareth stava passando per quella strada. Lei andò di dietro. Secondo la legge mosaica, lei era una donna impura perché aveva un ciclo, aveva un'emorragia. Toccò la veste e fu istantaneamente guarita, perché lei diceva in cuor suo: se solo tocco il lembo della sua veste, io sarò guarita. Lui si ferma e dice: qualcuno mi ha toccato. E suoi dicevano: signora, ci sono tante persone, ci sono migliaia di persone qua che ti toccano. No, disse, no, no, una virtù è uscita da me. E lui guardava, arrivato a un certo punto, questa donna, dice la Bibbia, che si fece avanti e si fece riconoscere. E dice, in quel momento lei raccontò tutta la verità. Immaginate il padre della bambina che era lì ad aspettare Gesù, che stava, doveva andare a casa sua. E questa donna che rompe un pochettino, che non solo viene guarita, ma è messa là che gli deve raccontare tutta la tintera. Immaginate il padre che guarda l'orologio, non c'è l'orologio, non, per dire, va, ma quando è che finisci? Ma quando è che finisci? Ma quando è che finisci? Poi le donne iniziano a parlare. Poi dopo un miracolo, signore, perché inizia a cominciare a Genesi, dai tempi del mio padre Abramo. E Gesù era lì che lo ascoltava tranquillo, e il padre che scalpitava perché la figlia era in punto di morte. Allora, ad un certo punto arrivarono degli uomini dalla casa e dissero a Jairo: non importunare, ascoltate queste parole, non importunare più il maestro, tua figlia è morta. La Bibbia dice, Marco 9, che Gesù udì quelle parole e si rivolse al padre e gli disse: non temere, soltanto credi. Non è mai troppo tardi. Lo puoi dire insieme a me stasera? Non è mai troppo tardi. Gesù ha detto, quando ascoltò quelle parole, il cuore di quell'uomo fu ghiacciato dalla notizia. Sprofondò in una disperazione totale. E Gesù sentì quelle parole, guardò l'uomo negli occhi e disse: non temere, soltanto credi. Sappiamo la storia, Gesù andò e risuscitò la bambina. Alleluia. Quando noi incontriamo Gesù, quando ogni persona incontra Gesù, si rende conto che non è nato per soffrire. Ma quando incontra Gesù, c'è speranza per ognuno. Dio crea l'uomo. Io non so perché, non volevo dire queste cose, ok? Però sento nel mio cuore che fanno sicuramente bene a qualcuno o a tutti. In Genesi al capitolo 1 al versetto 26, abbassa un po' in Genesi 1:26 noi scopriamo qual è il motivo per il quale Dio crea l'uomo. Dio crea prima il luogo dove l'uomo deve vivere. Un po' come dei genitori che preparano la stanzetta prima che arrivi il figlio. È vero o no? La pitturano, comprano la culla, gli mettono gli addobbi, sanno già il sesso del bambino che deve nascere, mettono il fiocchetto rosa o azzurro alla porta, poi comprano i pupazzetti, comprano già tutto il corredino, una montagna immensa, interminabile di pannolini. Perché tutto è pronto per l'arrivo del principino o della principessa. È vero o no? È così. Quando Dio ha creato il mondo, ha preparato la stanza. Ha preparato il luogo dove l'uomo doveva abitare. Noi non siamo ospiti. Noi non siamo un incidente del caso.
Non siamo il frutto del Big Bang. Ci vuole molta più fede a credere nel Big Bang che nella creazione. Molto di più. È molto più difficile credere che dal caos si è creata la perfezione che non il contrario. Gli atei sono uomini pieni di fede, hanno una fede immensa gli atei. Ci vuole fede a non credere in Dio, veramente. Ci vuole fede, ci vuole fegato. Genesi 1,26, poi Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine e a nostra somiglianza. Abbiamo studiato su queste parole, vi ricordate le parole Timut? Le parole immagine e somiglianza che rappresentano il carattere di Dio e la natura di Dio, il fare di Dio e l'essere di Dio. Siamo stati creati alla sua immagine. Per cosa? Per quale motivo? Dice qua al versetto 26. Poi Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine e a nostra somiglianza e abbia dominio sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutta la terra e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. Così Dio creò l'uomo a sua immagine e somiglianza e lo creò a immagine di Dio, li creò maschio e femmina. E Dio li benedisse e disse loro: siate fruttiferi e moltiplicatevi, riempite la terra e soggiogatela e dominate sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo e sopra ogni essere vivente che si muove sulla terra. Dio crea un essere perfetto. Quando crea tutta la vegetazione, gli arbusti, le piante, dice la Bibbia che li crea secondo la loro specie. Quando crea gli animali, dice la Bibbia che li creò secondo le loro specie. Quando arriva l'uomo, Dio dice: facciamo secondo la nostra specie. Tu sei un prolungamento naturale di Dio stesso. Dillo alla persona accanto a te: hai accanto una persona spettacolare. Io sei seduto accanto ad un originale. Io non sono una fotocopia di nessuno. Facciamo l'uomo a nostra immagine e a nostra somiglianza, cioè l'uomo deve rappresentarmi in tutto ciò che io sono, in tutto ciò che io faccio. Dio abita in cielo, ma la terra è stata data agli uomini. La terra è stata fatta per l'uomo e l'uomo è stato creato per regnare sulla terra. Non per regnare sugli uomini, come abbiamo visto tante volte, ma per regnare sulla terra, nel dominio anche spirituale. E abbia dominio sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutta la terra, su tutti i rettili che strisciano sulla terra. Gesù, quando è risorto dalla morte, le ultime parole che disse ai discepoli, quali furono? Vi ricordate? Ogni autorità mi è stata data in cielo e sulla terra. Andate dunque. Ecco perché oggi noi abbiamo anche autorità non solo sulla terra, ma anche nel mondo spirituale. Questo è importante. Dio prende l'uomo e lo mette nel giardino di Eden. Il giardino di Eden si chiama Eden perché significa... Tu l'hai imparato a memoria?
Godimento.
E perché ti è uscita la lingua? No? Il giardino di Eden, il nome Eden significa appunto godimento, significa stare bene. Sarete sorpresi che la parola beato significa proprio questo, significa pienamente e semplicemente soddisfatto e felice, a tal punto da essere invidiato. Invidiato. Questo significa beato, beato te.
al versetto, capitolo 2, il versetto 15, l'Eterno Dio prese dunque l'uomo, lo pose nel giardino dell'Eden perché lo lavorasse e lo custodisse. E l'Eterno Dio comandò l'uomo dicendo: mangia pure liberamente di ogni albero del giardino, ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non ne mangiare, perché nel giorno che tu ne mangerai, per certo, morirai. La parola conoscenza del bene e del male è una parola tradotta in maniera un po' banale. In realtà nel testo ebraico parla della conoscenza della prosperità e della disgrazia, in realtà. L'Eterno Dio disse: non è bene che l'uomo sia solo, gli farò un aiuto conveniente a lui. L'Eterno Dio formò dalla terra tutti gli animali dei campi, tutti gli uccelli dei cieli, e li condusse dall'uomo per vedere come li avrebbe chiamati, e in qualunque modo l'avesse chiamato ogni essere vivente, quello doveva essere il suo nome. Dio diede all'uomo l'autorità di dare il nome a ogni cosa, agli animali, a ogni cosa che si trova nel creato. Praticamente Dio disse: questa è la tua stanza, devi decidere tu. Questo è il tuo parco giochi. Dai un nome a tutto quello che vuoi, perché sei tu che devi vivere qua, non io. Comprendete l'autorità che Dio dà all'uomo e la libertà che Dio dà all'uomo? La parola autorità significa libertà di agire. E l'uomo diede nomi a tutto il bestiame, agli uccelli del cielo, ad ogni animale nei campi, ma per l'uomo non si trovò alcun aiuto conveniente per lui. Allora l'Eterno Dio fece cadere un profondo sonno sull'uomo, che si addormentò, prese una delle sue costole e racchiuse la carne al suo posto. Poi l'Eterno Dio, con la costola che aveva tolto all'uomo, ne formò una donna e la condusse all'uomo, e l'uomo disse: questa finalmente è ossa delle mie ossa e carne della mia carne. Lei sarà chiamata donna perché è stata tratta dall'uomo. Perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà alla sua moglie. In realtà nel testo ebraico non dice moglie, dice donna, e saranno una sola carne. L'uomo e la sua donna erano ambedue nudi, nudi, e non avevano vergogna. Vorrei parlarvi della nudità stasera. Erano esseri possenti che regnavano, che governavano, avevano l'autorità, erano i re del pianeta, i signori della terra, i sovrani del globo, ed erano nudi e non avevano vergogna. L'autorità non sta nel tono della voce, l'autorità non sta nei vestiti che porti, l'autorità non sta nelle amicizie che frequenti, l'autorità sta in quello che Dio ha messo dentro di te. Amen? Tu devi capire chi sei, perché l'uomo guarda all'esteriore, ma Dio guarda al cuore. Gli uomini saranno sempre pronti a giudicarti per quello che fai, o per quello che dovresti fare, o per quello che non fai, o per quello che non dovresti fare. Ma Dio guarda e guarderà sempre e solamente al tuo cuore. Erano i sovrani del mondo ed erano nudi. Non avevano vergogna perché non avevano niente da nascondere. E forse per qualcuno sarà banale stasera quello che io sto per dirvi, ma voglio farvi vedere qualcosa di molto importante. Capitolo 3. Il serpente era il più astuto di tutte le fiere dei campi che l'Eterno Dio aveva fatto, e disse alla donna: ah, Dio veramente detto, non mangiate di tutti gli alberi del giardino? E la donna rispose al serpente: del frutto degli alberi del giardino ne possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che è in mezzo al giardino Dio ha detto: non ne mangiate, non lo toccate, altrimenti morirete. Attenzione qua. Allora il serpente disse alla donna: voi non morirete affatto, ma Dio sa che nel giorno che ne mangerete gli occhi vostri si apriranno e sarete come Dio, conoscendo il bene e il male. Ora, tu puoi credere alla lettera a quello che è stato scritto, puoi credere che la Genesi in realtà è stata così, che la creazione è stata così, che la storia di Adamo ed Eva sia vera, la storia dei due. Non pretendo che tutti credano alla lettera, perché c'è qualcuno che magari ha un adattamento nella cultura babilonese, sirofenicia, c'era questo racconto molto molto prima tra gli egiziani, c'era molto prima questo libro scritto sulle origini della terra. Non ha importanza, non è importante il dettaglio, è importante il principio che noi stiamo trattando stasera, ok? Io personalmente credo che le cose sono andate così. Il serpente attacca la donna, non attacca l'uomo, perché quando Dio disse non mangiate di quest'albero, Dio lo disse all'uomo prima che la donna fosse creata. Il serpente attacca la donna, non attacca l'uomo, attacca la donna su qualcosa che le è stato riportato. La donna non era presente quando Dio parlò all'uomo. L'uomo riportò queste parole di Dio alla donna. Il serpente attacca la donna in vaso debole. Ha Dio veramente detto qual è il primo scopo del nemico? È quello di mettere in dubbio quello che Dio ti ha detto. E voglio dirti stasera, se Dio ti ha fatto una promessa, se Dio ha dichiarato delle cose straordinarie nella tua vita, tu devi aspettarti da un momento all'altro che arrivi qualcosa che te lo contraddica. Perché la bugia arriva sempre subito dopo la verità. E la bugia o il dubbio è la conferma più evidente che la verità è arrivata. Ripeto, quando Dio ti parla, subito dopo arriverà il nemico. Quando Dio ti dà una verità, subito dopo arriverà una bugia. Quando Dio dichiara delle promesse su di te, subito arriva il dubbio. Quel dubbio, quella bugia, quell'attentato, quel modo del nemico di farti dubitare è la garanzia assoluta che quello che Dio ti ha detto è vero. Vi ricordate la storia di Gesù? Arriva al battesimo e cosa succede al battesimo? Lui si battezza, i cieli si aprono e una voce dall'alto dice: questo è il mio amato figlio nel quale io mi sono compiaciuto. Subito dopo, dice la Bibbia, lo Spirito Santo guida Gesù nel deserto per essere tentato. E dopo 40 giorni il nemico gli va vicino e gli dice: se tu sei figlio di Dio, fa che queste pietre diventino pane. La tentazione non era quella di mangiare. La prima tentazione è: se tu sei il figlio di Dio. 40 giorni prima cosa aveva detto, cosa aveva sentito Gesù dal cielo? Questo è il mio amato figlio nel quale io mi sono compiaciuto. Il nemico arriva è: se tu sei il figlio di Dio. La prima cosa è mettere in dubbio: ha Dio veramente detto? La donna non va a chiamare a suo marito e ci dice: spogliati il lato. La donna doveva andare da Adamo e ci diceva: va a spogliati il lato. Cioè, pensaci tu, va, io con chi sono non ci voglio parlare. No, la donna si mette a tu per tu e cade nel tranello. Attenzione al tranello, il versetto 5: voi non morirete affatto, ma Dio sa che nel giorno in cui voi ne mangerete gli occhi vostri si apriranno e sarete come Dio. Scusate, Genesi 1:26: creiamo l'uomo a nostra immagine? No, Dio sa che nel giorno in cui lo mangerete i vostri occhi si apriranno e voi sarete loro. Vedete qual è uno dei problemi più grandi che oggi c'è nel popolo? Il nemico cerca di convincerti che tu devi per forza ricevere o avere qualcosa che già hai, o che devi diventare qualcuno che in realtà già sei. Attenzione, che non è finita qua. Quando si parla del peccato di Adamo ed Eva, a volte abbiamo delle visioni apocalittiche di quello che è successo, le maledizioni, la morte, il diavolo e le roccaforti di Satana. Guardate il versetto 6. La donna vide che l'albero era buono da mangiare, che era piacevole agli occhi, che l'albero era desiderabile per renderlo intelligente, e la prese del suo frutto, ne mangiò e ne diede anche a suo marito che era con lei, ed egli ne mangiò. E allora, per favore, massima attenzione qua. Si apersero gli occhi di ambedue e si accorsero che erano nudi. Cosa ha prodotto il peccato? Il peccato fa vedere la tua debolezza. Il peccato ti fa vedere non più con gli occhi di Dio. Cosa ha prodotto questo? Il peccato di Adamo ha prodotto il fatto che l'uomo non riesce più a vedere se stesso vestito di gloria e di maestà, ma vede la sua debolezza e cerca di... Non sto ballando la tucatura. E l'uomo cerca di coprire le proprie nudità, cerca di non far più vedere ciò di cui si vergogna. Gli occhi si aprirono, ma non riuscirono più a vedersi con gli occhi di Dio. Io voglio pregare stasera che ognuno di noi riesca a vedersi con gli occhi di Dio e non più con i propri occhi, perché il peccato ci porta a vederci, il peccato ci indebolisce e ci porta a vederci con i nostri occhi naturali e a vedere, a mettere l'attenzione sulle proprie debolezze. Quando parlo di peccato, di che cosa sto parlando? Quale fu il peccato di Adamo ed Eva? Dai, parliamone. È il peccato che ha fatto entrare poi tutto il peccato, la morte nel mondo. Ha ucciso qualcuno? No. Ha commesso adulterio con qualcuno? No. Ha rubato qualcosa? No. Ha detto qualche bugia? No. Qual è stato questo peccato assurdo che ha commesso Adamo? No, non ha dato il cuore a Satana. Quella è stata una conseguenza. Vi ricordate Gesù quando parlò di questo argomento, quando parlò dello Spirito Santo e disse: quando verrà Lui, lo Spirito Santo, egli convincerà il mondo di peccato. E poi spiega, di peccato perché? Perché? Perché non credono in me. Vedete, noi non riusciamo e non riusciremo mai a stabilire quanto tempo sia passato dal momento della creazione al momento del peccato di Adamo. Noi non lo sappiamo. Non è scritto, non è stabilito. Io personalmente sono convinto che passarono milioni di anni, perché loro riempirono la terra con i loro figli. Infatti Caino e Abele furono i primi figli di Adamo ed Eva dopo il peccato, fuori dall'Eden. Ma Adamo ed Eva riempirono la terra e vivevano in maniera straordinaria e governavano la terra. Il problema fondamentale di Adamo è che lui creò la sua indipendenza, perché in un modo o in un altro il nemico insinuò un dubbio sulla natura di Dio. Dio vi ha preso in giro. Dio vi sta usando. Siete un esperimento del suo laboratorio. In realtà non è vero che vi ama, in realtà non è vero che siete la pupilla dei suoi occhi. lui ha raccontato una bugia e lui è geloso perché non vuole che diventiate come lui. E quando questo tarlo, quando questo pensiero si insinua nella mente di Eva e nella mente di Adamo, scatta l'indipendenza. Vedete, Gesù è venuto a ridarci la libertà, ma a liberarci dalla nostra indipendenza. È un paradosso. Gesù è venuto a restaurare la nostra dipendenza da Dio, restituendoci la libertà. Adamo divenne indipendente, ma nello stesso tempo schiavo del suo stesso peccato. Gesù ci ha liberati dal peccato e ci ha riconnessi direttamente con il cielo. Ma quale fu la conseguenza del peccato? Gli occhi si aprirono e si accorsero che erano nudi. La parola peccato, la prima volta che voi leggerete la parola peccato, la trovate nel capitolo 4, al versetto 7. Quando si parla di Caino che sta per uccidere, che aveva pensato di uccidere Abele. Al capitolo 4, al versetto 7. Versetto 6, l'Eterno disse a Caino: perché sei tu irritato e perché il tuo volto è abbattuto? Se fai bene non sarai tu accettato, ma se fai male il peccato sta spiandoti alla porta e i suoi desideri sono volti a te, ma tu lo devi dominare. La parola peccato è una parola molto specifica e significa letteralmente mancanza. In maniera ancora più, per spiegarlo in maniera più chiara, la parola peccato significa mancare il bersaglio. Addirittura Giacomo nella sua lettera dice: chi può fare il bene e non lo fa, commette peccato. Quindi il peccato non è individuato soltanto in qualche azione che noi possiamo dichiarare peccaminosa o sbagliata. Giacomo addirittura parla dei peccati, quelli che vengono chiamati i peccati di omissione, cioè puoi fare qualcosa di buono, non lo fai, quello è un peccato. Quindi il peccato non è necessariamente qualcosa che si fa, ma è qualcosa che potresti fare e non fai. Il peccato è mancare il bersaglio. E cosa è mancare il bersaglio se non mancare lo scopo per il quale Dio ti ha messo in vita? Lo scopo di Dio non è che noi andiamo in comunità. Questo è lo scopo del cristianesimo. Il cristianesimo ci vuole tutti dentro delle comunità, messi dentro delle sedie, seduti nelle sedie, ascoltare qualcuno che parla, di tanto in tanto qualcuno interviene, qualcuno cambia, qualcuno suona, qualcuno danza, qualcuno canta. Ma il regno di Dio vuole che tu regni. Quando noi seguiamo una religione, noi possiamo mancare il bersaglio della nostra vita perché noi non adempiamo la chiamata che Dio ha stabilito per ognuno di noi. Ora io voglio chiederti stasera: comprendi realmente qual è il piano di Dio per la tua vita? Perché se tu pensi che il peccato sia la fornicazione, uccidere, rubare, l'adulterio, dire bugie o falsa testimonianza, e pensi che questi siano i peccati che Dio giudicherà, noi siamo messi molto male, perché molte persone non commettono niente di tutto questo, vanno in chiesa tutti i santi giorni e peccano per il semplice fatto che stanno mancando un bersaglio, la chiamata di Dio per la loro vita. Ci sono persone qui in mezzo a noi chiamate a fare cose straordinarie. Se non le fai, tu pecchi. Tu e Dio manchiamo il bersaglio. E tutte le cose brutte che stanno accadendo nella tua vita cercheranno di convincerti che non sei buono abbastanza, e cercheranno di convincerti che Dio ce l'ha con te, cercheranno di convincerti che non sei in grado di poter portare avanti nessun progetto, che cercheranno di convincerti che il tuo cuore non è abbastanza puro, che la tua condotta non è abbastanza santa, che il tuo cuore non è abbastanza spirituale, che non sei abbastanza dedicato, che non sei abbastanza qualunque cosa, pur di tenerti lontano dal centrare il bersaglio della tua vita. Oggi eravamo in macchina con Mirko e Tea, stavamo parlando della morte, commentando un episodio spiacevole accaduto nella loro famiglia, e cercavamo di comprendere, di esaminare qualcosa riguardante la morte. Ascoltate, queste sono le parole di un uomo che disse queste parole il giorno prima di morire, senza che neanche lui lo sapesse. Parlò della morte e quest'uomo disse così: la cosa più importante quando arrivi al giorno della tua morte non importa l'età, la cosa più importante è che tu sia morto avendo compiuto tutto quello che Dio aveva preparato per te. Pensate a Gesù. Gesù è morto a 33 anni, secondo la nostra cultura meschino, ancora proprio nel meglio della vita. 33 anni, Giovanni Battista, 31 anni, muore decapitato. Cioè, non è giusto, Signore, ma potevi farlo arrivare almeno ai 70, 80, fargli godere un po' di vita. Il problema non è l'età, il problema è morire nel momento in cui tu hai dato ogni cosa che potevi dare della tua vita. La cosa importante non è morire giovani, è morire vuoti, avendo rilasciato all'umanità intera tutto quello che Dio aveva depositato dentro di te. All'età di 33 anni Gesù poté dire sulla croce, alla fine dei suoi giorni su questa terra: è compiuto, ho finito. L'apostolo Paolo all'età di 60 anni poté dire: ho finito la corsa, ho serbato la fede, mi rimane soltanto di andare con il Signore e di ricevere la corona da parte sua, perché ho compiuto il mio corso. Certo che è meglio morire più tardi, è meglio potersi godere i figli, potersi godere i nuoti, è chiaro questo, ma il problema è che a volte noi guardiamo a questi eventi con una drammaticità, mentre la cosa più drammatica non è morire, la cosa più drammatica è non aver mai vissuto. E quando stavamo chiedendo al Signore determinate cose, avevo detto: Signore, ma allora qual è lo scopo per il quale dobbiamo predicare il Vangelo? Se tu un giorno avrai grazia per tutti, qual è il motivo per il quale dobbiamo predicare il Vangelo? E il Signore disse queste parole: perché tutti i miei figli, parecchi dei miei figli, muoiono senza aver mai vissuto. Perché il messaggio del regno di Dio ti fa comprendere qual è il motivo per il quale tu regni, per il quale tu stai vivendo, e qual è lo scopo della tua vita. Quell'uomo disse che il luogo più ricco che oggi si trova nella faccia della terra, i luoghi più ricchi, non sono le chiese adornate di oro, non sono le miniere di diamanti o di rame, i luoghi più ricchi sono proprio i cimiteri, perché sono pieni di persone che non hanno mai rilasciato quei doni che Dio aveva messo dentro di loro. I cimiteri sono pieni di persone che sono stati sepolti. I cimiteri sono pieni di canzoni che non sono mai state scritte. Sono pieni di poesie che non sono mai state recitate. Sono pieni di quadri che non sono mai stati dipinti. Sono pieni di medaglie che non sono mai state ritirate. Sono pieni di progetti che non sono mai stati disegnati, pieno di moda che non è mai stata messa nell'industria. Perché? Perché la paura, perché il peccato ti fa vedere le tue debolezze, ti fa identificare con quello che fai e non più con quello che sei destinato ad essere. Non voglio sminuire il concetto del peccato, non fraintendetemi, ma a volte lo abbiamo talmente estremizzato che ne abbiamo avuto un terrore tremendo. Quante volte abbiamo ascoltato cose del tipo: ogni peccato è una porta di entrata per il nemico. Ogni peccato è un demone che entra. E a Asturo tutti posseduti eravamo. Peggio del Gadareno eravamo. Tutti, nessuno escluso, soprattutto tu. Dobbiamo comprendere che non possiamo estremizzare determinate cose. Ma da Adamo ed Eva mangiano il frutto. E cos'è che succede? Dio non li maledice. Dio non li maledice. Dio non gli dice: da ora in poi sei destinato all'inferno. Non lo troviamo. La parola inferno nella Bibbia non è scritta. È una è stata inserita dai nostri traduttori. L'uomo pecca e cosa fa? Si rende conto di essere nudo. Gesù arriva su questa terra e cosa fa? Gesù parla del vestito nuovo che viene messo sul figlio prodigo. Amen. Questo vestito di giustizia, questo anello al dito, questi sandali ai piedi, questa grazia del cuore di un padre che accoglie i suoi figli, che non li esclude, come dicevi tu, dargli oggi qualcosa che include, che ti tira dentro, qualcosa che ti chiama dentro, non che ti tiene fuori. Il Vangelo ti tira dentro, il Vangelo ti picchia a peccare, ti tira dentro. Come la parabola, vi ricordate delle nozze, quando il padre organizza le nozze e quelli, i principi, quelli ricchi non vogliono intervenire, allora il padre si secca e dice: allora andate per i crocicchi nelle strade e andate, dice, e costringeteli ad entrare. Amen? Costringeteli ad entrare affinché la mia casa sia piena. Alleluia, puoi dirlo insieme a me: c'è ancora spazio nella casa del padre. Alleluia, c'è ancora molto spazio nella casa del padre. A casa capo quanto vuole? Un pacione. Oh, questa è a pagina 777, il sottotitolo. Noi parliamo in lingue, dobbiamo andare la nostra lingua natia. La casa, come si dice? La casa è capiente per quanto desidera il padrone di casa, in realtà. Cioè, se il padrone apre la porta, fa entrare chi vuole. Se tutti sono benvenuti, no, incende magari sopra i lampadari, su te da quando Adamo pecca, si aprono gli occhi, c'è una sorta di nuova nascita al contrario. Non si aprono gli occhi dello spirito, perché lui viveva nello spirito, si aprono gli occhi della carne, è esattamente il contrario. Mentre cosa succede da noi? E concludiamo, dai. Efesini, capitolo 1. Tempo fa, io ho raccontato già questa testimonianza, mi trovavo ad un concerto ed eravamo lì, stavamo cantando: fammi vedere la tua gloria. Stavo cantando, eravamo centinaia di ragazzi, piangevamo, disperati. Facci vedere la tua gloria, facci vedere la tua gloria, facci vedere la tua gloria. Arrivato a un certo punto, mentre ero lì al pianoforte, stavo piangendo, stavo gridando a Dio, dicendogli: se tu mi fai vedere la tua gloria, se io riesco a vedere la tua gloria, la mia vita cambierà. E il Signore mi rispose e mi disse: se tu vedrai la mia gloria, tu non cambierai mai. Della serie non hai capito niente. Signore, se io vedo la tua gloria, la mia vita cambia. Se mi ha detto: se tu vedi la mia gloria, te garantisco io che tu non cambi.
Quante volte hai visto la mia gloria? Eppure sei sempre lo stesso. Il Signore mi ha detto: l'unico modo come tu puoi cambiare è se tu riesci a vedere te stesso come io ti vedo. Se tu riesci a vedere te stesso come io ti vedo, allora sì che cominci a cambiare. E là mi sono ricordato di quel passo in Corinzi dove dice: noi tutti, contemplando come in uno specchio la gloria del Signore, siamo trasformati nella sua stessa immagine. Noi guardiamo Lui come in uno specchio e in questo specchio vediamo la nostra immagine riflessa, ma come Lui ce la fa riflettere. Tu non sarai cambiato se vedi Dio, tu sarai cambiato se vedi te come Dio vede te. Noi siamo schiavi della nostra immagine allo specchio e pensiamo di essere questo. Voglio ricordarti che quando questo andrà ai vermi, questa carnazza, quando la nostra carnazza andrà ai vermi, tu continuerai a vivere. Perché tu non sei il tuo corpo, tu sei uno spirito che vive in un corpo. Adamo peccò e vide il suo corpo. Ma tu non sei il tuo corpo. Io ho fame, tu ti mangi i patatini e mi viene voglia di prenderti la luce. Comprendete quello che stiamo dicendo? Noi siamo agganciati alla natura, a quello che è l'immagine carnale della nostra vita. Adamo ed Eva mangiarono, gli si aprirono gli occhi e videro e si accorsero. Non diventarono nudi in quel momento, ma si accorsero di esserlo già. E videro se stessi in maniera totalmente diversa. E per quanto bello fosse il corpo di Adamo ed Eva, perché dovevano essere, diciamolo, come Dio comanda, non è niente in confronto all'immagine di Dio dentro di loro. Amen. Perché quel corpo è destinato alla polvere, ma è lo spirito continua a vivere. Allora quello che dobbiamo fare stasera, Efesini 1 al versetto 17, versetto 15: perciò anch'io, avendo udito della vostra fede nel Signore Gesù e del vostro amore verso tutti i santi, non cesso mai di rendere grazie per voi, ricordandovi nelle mie preghiere, affinché il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia lo spirito di sapienza e di rivelazione per la piena conoscenza di Lui e illumini, dillo insieme, illumini gli occhi della vostra mente, gli occhi del vostro cuore, affinché io prego che lo Spirito di Dio, che il Padre, illumini gli occhi della vostra mente affinché sappiate, affinché comprendiate, non affinché riceviate, affinché sappiate ciò che già siete, ciò che già avete, ciò che siete già in grado di fare. Ma io continuo a peccare, qualcuno potrà dire. È vero, ma c'è un altro passaggio meraviglioso che dice: noi non siamo più schiavi del peccato. Grazie per l'entusiasmo. Noi non siamo più schiavi del peccato. Ma io continuo a peccare. Sì, ma il peccato non ha più forza, perché colui che è in te è più grande. Colui che è in te è più grande. E se anche noi continuiamo a sbagliare, non vorremmo farlo, ma continuiamo a sbagliare, perché anche Paolo dice: quello che voglio fare non lo faccio, quello che non voglio fare
lo faccio, misero me uomo, chi mi libererà da questo corpo di morte? Perché vedo in me la legge della mente, la legge del cuore, la legge della carne. Ma disse: benedetto sia Dio, perché non c'è più alcuna condanna per coloro che sono in Cristo Gesù. Alleluia! Il sangue di Gesù ha lavato i nostri peccati, passati, presenti e futuri. Noi non siamo più sotto il giudizio e sotto la condanna del peccato. Ed ecco perché lo Spirito Santo può continuare a lavorare dentro di noi, rinnovando continuamente nella nostra mente la giusta immagine. La giusta immagine. Paolo dice: rivestitevi dell'uomo nuovo e siate rinnovati nello spirito della vostra mente. Significa che lo Spirito Santo ha un grande lavoro da fare, che è quello di convincerti di chi tu sei. Lo Spirito Santo ha un grande lavoro nel cercare di convincere, dicendoti: non guardarti più per quella che tu sei allo specchio, non guardare più alle tue debolezze, non guardare più agli errori del tuo passato. Non permettere al passato di rovinare il tuo. Perché c'è redenzione definitiva per la tua vita e Dio vuole darti un nuovo inizio. Amen?
Amen.
E quando il diavolo ti ricorderà il tuo passato, beh, tu ricorderai il suo futuro. Amen? E se lui ti ricorda gli errori che fai, beh, tu ricordagli anche che il sangue di Gesù ti ha lavato da ogni peccato e che sei una nuova creatura in Cristo Gesù. E che gli occhi tuoi sono destinati ad essere aperti. Ed è questa la preghiera che vogliamo fare stasera, tutti quanti insieme. Alziamoci in piedi, dai. Alleluia. Io vorrei stasera che tutti quanti, che tutti noi pregassimo gli uni per gli altri. Perché onestamente sono stanco di vedere sempre il pastore, l'uomo di Dio, l'unto dell'Eterno, tutti questi appellativi che non servono a niente, che prega imponendo le mani alle persone che cadono e poi si rialzano sempre uguali. Ok? Parliamoci chiaro. Queste cose, questo spettacolo non serve né al cielo né alla terra, non serve a nessuno. È uno spettacolo che non serve a nessuno, Dio non se ne fa niente di queste cose. La più grande potenza che noi possiamo vedere qui non è se una persona prega per qualcuno, ma è se tutti preghiamo per ognuno. Ragazzi, il vostro entusiasmo stasera è contagioso veramente. Sarà la stanchezza, forse l'umidità fuori o la nebbia, non lo so, però scherzo. No, realmente il successo più grande di una serata come questa non è fare un appello dove tutte le persone si fanno avanti e c'è un dischino, no? Che disperatamente cerca di stendere le sue mani per quelli che si infilano sotto le mani di qualcuno. Non se ne può più, onestamente non se ne può più. È uno spettacolo banale. Noi abbiamo bisogno di sviluppare il ministero del corpo di Cristo. Amen. Il mio compito, dice la Bibbia, i ministeri servono per attivare i doni che ci sono nelle altre persone. E se questa sera io non faccio questo, io ho fallito. Perché il successo non è la predica, ve lo garantisco. Che gli insegnamenti li potete trovare molto migliori su YouTube, da gente molto più brava e molto più acculturata. Il successo più grande stasera è quello che tutti noi possiamo pregare per ognuno. Alleluia, mi entusiasmo io per voi. Alleluia. E la cosa importante è che stasera tu sia uno strumento nelle mani di Dio per pregare per una persona, per profetizzare per una persona, per guarire una persona, per liberare una persona, per fare quello che vuoi dallo Spirito Santo. Lasciati guidare dallo Spirito Santo. Amen. Però noi faremo una cosa come piace a me. Tu devi pregare per una persona che non conosci, perché in questo modo avrai la possibilità di chiedere allo Spirito Santo delle cose che riguardano l'intimo di una persona e avrai l'opportunità anche di rilasciare una parola profetica se la senti, se non la senti fatela sentire, perché devi farlo, non puoi non farlo, cioè voglio dire, siamo nella presenza di Dio, Dio parla, dobbiamo profetizzare, quindi sicuramente riceveremo qualcosa. Dimmi amen.
Amen.
Ecco così. Siamo tutti d'accordo su questo, quindi ci saranno sempre quelli che rimarranno al posto perché sono un po' più timidi, è comprensibile. Quindi chi ha più sale con salamestra, si dice, cioè chi ha più coraggio, chi è più spigliato da questo punto di vista, magari andatevi a prendere proprio lì, miratevi come un cecchino, andatevi a prendere la loro sedia per andare a pregare con loro. Siamo re, dillo insieme a me, siamo re e sacerdoti. E siamo chiamati a servirci gli uni gli altri. E il servizio più grande che tu possa fare per la persona, per i tuoi fratelli, per le tue sorelle, è quella di pregare per loro. Amen? Quindi per favore, giriamoci, vatti a cercare qualcuno che non conosci. Tu canta. Dai. Dai, ragazzi, usciamo dai posti. Dani, coordina un pochettino qua. Per favore, nessuno rimanga solo, nessuno sia isolato. Per favore. Non è un esperimento, questo è servizio puro. Dani, assicurati per favore che ogni persona stia pregando per qualcuno.
Vai a pregare con qualcuno, no? Qualcuno che prega per Dio, per forza. Mi conosce? Dai,
assicuratevi di ricevere da parte di Dio. Osate, osate pregare. Thank you.
quest'opera, Signore, ci fa comprendere quanto tu hai stima di ognuno di noi. Signore, ci hai chiamato per operare in questo regno, per materializzare quello che tu sei e quello che tu fai, Signore Gesù. Ti benediciamo perché questi cuori sono toccati, Signore, perché ogni fratello sente proprio l'onore di poter collaborare con te, Signore, l'onore di poter collaborare con te, Papà, in Cristo Gesù. Signore, noi ti benediciamo, Signore. Benedetto tu sei,
Oh, no.
parlare con Lui. Continua a dedicargli il tuo cuore, la tua mente, il tuo spirito. Continua a fidarti di Lui. Proprio in questo abbraccio totale, in questo sguardo che ti ha raggiunto, immergiti con piena fiducia.
Nuovamente la sua gloria nella nostra vita. Riusciamo a vederci
coronati di gloria e di maestà, come dice il Salmo, coronati di gloria e di maestà. Non appartiene solo a Cristo queste parole, appartengono a tutti coloro che credono in Lui, destinati a regnare, condannati a regnare per l'eternità. Tutto è compiuto, tutto è compiuto. Siamoci in piedi, dai, andiamoci per mano e concludiamo questa serata.
Ciò che non è mai salito in cuor d'uomo per ricevere tutto.